Solo un piccolo richiamo per così riprendere le fila anche della nostra riflessione, no? Ricordate, ci siamo occupati prima di San Francesco, no? Con questo...
Soprattutto su cosa voleva dire questa cosa dei santi, no? Non tanto degli esempi, dei modelli, ricordate, no? Perché la Chiesa ci offre 300 passi santi nell'anno, se noi dovessimo averli tutti come modello dovremmo essere molto più ipersanti di ciascun santo, no? Perché ciascuno viene ricordato per una qualità e noi dovremmo averle tutte, cioè diventa un po' poco pratico. Ma questi santi come l'immagine di un itinerario possibile, no? una traccia, allora come le diverse stagioni della nostra vita, uno può esserci più vicino, più simile, più simpatico, no? In un altro periodo un altro, e comunque ci danno insieme nella loro globalità un profilo, no? Il problema non è copiare quello che hanno fatto loro, no? Il problema non è riprodurre la loro vita, no? Molti di questi santi sono vissuti in epoche molto diverse dalle nostre, con condizioni sociali, culturali molto diverse dalle nostre, quindi il problema non è riprodurre, copiare la loro vita, ma il problema è produrre una vita cristiana avendo come così profilo, no? Come paradigma questo insieme di vite dei santi che ci danno un contorno, no? Un'ipotesi possibile. Allora, eravamo partiti con San Francesco su quel titolo, ricordate, della trasparenza delle cose, no? Come Francesco ci mostra come le cose, e non a caso il tema chiave di Francesco è l'amore alla natura e la povertà, così viene raccontato, no? Il santo della povertà è il santo che parlava agli uccelli, al lupo, eccetera. Quindi le cose, no? Le cose riconosciute nella natura e le cose lasciate nella povertà, come le cose sono per Francesco trasparenti, cioè parlano sempre di qualcos'altro, no? Mostrano una verità che sta altrove. No? Allora questo era un po' il primo passaggio. Poi ci siamo occupati dei santi arcangeli, Michele, Gabriele e Raffaele, ricordate? E come dire, speculare San Francesco, no? Questi qua sono santi, chissà perché la Chiesa ci offre degli angeli come santi, se la logica è quella del modello siamo tagliati fuori, perché nessuno di noi ce la può fare, neanche se si impegna moltissimo a diventare un arcangelo, e questi stanno nel cielo, no? Non hanno tutta la fatica, no? Così, quotidiana di una vita concreta. E allora dicevamo, i santi arcangeli rappresentano un po' l'altra faccia, no? San Francesco dice la trasparenza delle cose, i santi arcangeli dicono della trasparenza del cielo, no? Del fatto che questa verità che sta altrove, che sta in cielo, è anche la verità di noi stessi, no? Domenica c'erano quelle letture bellissime, no? La rivelazione del nome di Dio e poi il testo di Paolo, i vostri nomi sono scritti in cielo, no? Dio rivela il suo nome nell'Esodo, no? Credo che l'abbiate sentito, nel Roveto Ardente. Dio rivela il suo nome perché noi possiamo trovare il nostro nome in cielo, no? Non per un motivo qualsiasi, cioè, così, per una curiosità, chissà come si chiama Dio, come fa di cognome. Ma il problema è che se Dio non dice il suo nome, noi non troveremo mai il nostro vero nome scritto in cielo, no? E queste letture sul nome ci vengono proposte nel cuore della Quaresima, no? Nel centro della Quaresima, e il tema del Vangelo è la conversione, no? Cioè, la conversione è questa volontà di accogliere il nome di Dio per girarsi verso il proprio nome scritto nel cielo, no? Questo è convertirsi, no? Non è fare chissà che cosa, no? È la capacità di andare verso il proprio nome scritto in cielo, che è lo stesso nome che ci è stato imposto con il battesimo, no? Non tanto che mai anagrafico, no? Ma quando ci hanno battezzato, il fatto che ci abbiano, come volete chiamare questo bambino, è il segno, no? Il simbolo che il battesimo pone in noi un nome nuovo, no? Che ci dà una verità di noi stessi e che per tutta la vita, come dice Sant'Agostino, il nostro unico compito è diventare ciò che siamo nel battesimo, no? Un po' alla volta uno diventa conforme al nome che ha ricevuto nel battesimo. Allora, Francesco e gli angeli, no, ci dicono che le cose parlano di un cielo in cui, che non è un cielo distante, l'aldilà astratto, teorico, ma che è un cielo che contiene i nostri nomi, no? Dunque un cielo che ci serve, che ci è utile. E poi abbiamo visto San Luca, ricordate, le parole per dire, no? cioè questa roba qua, questa fatica di camminare tra le cose e il proprio nome scritto in cielo, richiede una possibilità di comunicare con altri. Da soli non ci si districa, è troppo complicato, no? Da soli uno si confonde, si perde, ci sono le giornate piene di nuvole, in cielo non si vede niente, ci sono le giornate in cui le cose altro che trasparenti sono pesanti in un modo pazzesco, per cui uno è lì che per spostare di un millimetro deve già sputare sangue, no? E così via. Allora, se non ci sono delle parole con cui noi possiamo gli uni gli altri, no, additarci un cielo, alleggerirci le cose, noi non arriveremo mai, no, a questa fatica. E allora San Luca, l'evangelista, no, quello che trova le parole per raccontare di Gesù, no? E ricordate l'icona dove San Luca dipinge, e il quadro che dipinge è diverso dal modello, no? E l'angelo gli suggerisce a parole cosa dipingere, no? Queste parole, per dirlo, sono ancora una volta non una riproduzione, ma una produzione. Ognuno di noi deve in qualche modo masticare tutta sta roba e farla diventare la sua carne, no? Tutti mangiamo gli stessi cibi, più o meno, no? E ognuno di noi però poi produce un corpo, come si vede, diverso, no? Perché la carne di ognuno fa uno con una faccia così, uno con una faccia cos'ha, uno alto, uno basso, eccetera. E il cristianesimo funziona uguale, no? Tutti mangiamo la stessa parola e lo stesso pane, e questo però produce delle carni, delle parole che sono le nostre, no? Ognuno le sue, inconfondibili, un volto che è solo il nostro, no? Ok. E poi San Benedetto, relativamente recente, quindi dovremmo ancora avere questo discorso, una regola, ricordate, una regola per vivere, no? Cioè, per questo uno non può campare semplicemente seguendo il proprio naso, no? Cioè, poi va il naso, lui ci va dietro. C'era questo tema, no? Se e come serve una regola, no? Per questo, una disciplina proprio, no? E, ok, qui c'eravamo fermati abbastanza lungo, e poi l'ultima volta avevamo parlato di Santa Teresa d'Avila, cioè avevamo cominciato questa sfilza di tre donne che a me personalmente sono molto care nella storia della Chiesa, no? Teresa, Caterina e Maria Maddalena, colei che ha incontrato il risorto, no? E abbiamo visto Santa Teresa, abbiamo visto come il titolo che gli avevamo dato era Pensieri, Cuore, Comunità, no? Cioè, come dentro questa regola ciò che serve sono tre cose: testa, tanta, cuore, di più, e una comunità, cioè la capacità di essere incarnati, concreti, no? Di non usare testa e cuore solo per produrre delle stupende idee, anche giuste e molto appassionanti, no? E che dopo che uno le ha prodotte stanno lì, no? E non succede niente. Ma perché queste stupende idee, molto intelligenti e anche appassionanti, poi si incontrano con tutti quegli altri che sono tanti, belli, diversi, organizzati, disorganizzati, disponibili, indisponibili, testoni, allegri, tristi, complicati, tutto ciò che sono, no? E allora questa capacità di Teresa di tessere delle comunità, no? E di tesserle un po' urlando, un po' blandendo, un po' amando, un po' strillando, un po' ordinando, un po', cioè, tutto quello che è necessario fare, perché a quel punto senza moralismi, no? Non c'è, non è che se uno parla sempre sottovoce, più umile, che se uno ogni tanto urla, uno ogni tanto deve urlare, no? Perché siamo fatti anche di una voce che è capace di urlare, no? Chiaro che uno non può solo urlare, soprattutto che uno non può urlare per il gusto di urlare, no? Ogni tanto si può urlare perché serve urlare, e forse ogni tanto si può urlare perché uno si sbaglia, per esempio, perché uno è isterico, va bene, no? Cioè, succede, questo fa la carne e il sangue, fa le comunità. Ok, e questa sera arriveremo a Santa Caterina da Siena, e il titolo che io avevo dato è Silenzio e passione per la storia. Con Santa Caterina andiamo a un tempo che adesso io andiamo a un tempo, lei nasce nel 1300, lei muore nel 1380, no? A un tempo in cui, come dire, i racconti che abbiamo di questi secoli, 1200, 1300, fino a metà del 400, sono racconti, come dire, per noi poco affidabili. Soprattutto in tema di santità sono molto riempiti di ciò che nel 500, nel 600, nel 700 si pensava facesse un santo, non so come dire, no? Che va benissimo, nel senso che sono stati scritti in quel periodo lì dire che Caterina a 6 anni ha deciso il proprio mistico matrimonio con Gesù Cristo spiegava una serie di cose. Se noi oggi diciamo una roba del genere diciamo ma stava male quella bambina, cioè, chi è che se ne occupava un po'? No, cioè, a noi ci fa un effetto molto diverso, no? Ma se non ci facciamo fermare, no, da questa forma letteraria di racconto che è molto posteriore, no? E teniamo conto che di quell'epoca si avevano notizie piuttosto scarse, per cui ciò che non si sapeva si inventava secondo il buon criterio della storia del Seicento, no? In cui noi oggi rispetto alla storia se non sappiamo stiamo zitti, diciamo non si sa, no? Invece nel Cinquecento pareva brutto, allora quello che non sapevano inventavano. E dunque ci sono arrivate queste storie, no? Molto anche colorite. Se voi leggete alcune biografie di Santa Caterina, alla terza pagina siete coperti di melassa, miele, no? Nel senso proprio un po' illeggibili da alcuni punti di vista. Ecco, se non ci facciamo fregare da questa forma letteraria, ma andiamo alla sostanza, Caterina è veramente una donna incredibile, no? Un'esperienza assolutamente pazzesca. In un tempo di grandissima difficoltà per la Chiesa, ma anche per la vita sociale e civile, tra l'altro in quei secoli molto poco distinguibili le due cose, no? Non stiamo parlando del nostro tempo in cui tutto sommato una distinzione tra vita civile e vita religiosa c'è. In un tempo assolutamente difficilissimo, Caterina, donna, e donna in quegli anni significava una serie di cose, molto, molto peggio che nell'antichità, no? Erano molto più libere le matrone romane di Caterina. Non a caso Caterina, pur essendo figlia di una famiglia certamente non ricca, ma non nemmeno così misera, è analfabeta, no? Perché nel 1200 e nel 1300 le donne non imparano a leggere e scrivere, proprio non c'è scelta, non c'è storia, no? Caterina è una donna così, in cui, non so, mi sembrava che quel titolo la riassumeva bene, no? Di silenzio e di passione per la storia. Anche lei, come tutti i santi di cui ci stiamo occupando, è il luogo dove stanno insieme delle cose apparentemente opposte, no? Teresa è una donna di grande intelligenza, di grande cuore, che poi si mette a scrivere come bisogna lavare i panni, no? E uno dice, vabbè, lasciamo perdere queste piccole, cioè ha questa grandezza, cultura, intelligenza e poi piccolezza, no? E Caterina allo stesso modo ha questo grande tema di silenzio, no? Di intimità, di interiorità, di incomunicabile, no? Di esperienza tutta personale, tutta profonda, no? Tutta indicibile. E proprio per questo è stata una delle donne più pubbliche del suo secolo, no? Che da un certo punto in poi della sua vita è stata usata da molte varie potenze come ambasciatrice, che è andata, venuta, girata per l'Europa, è andata a Avignone, eh? Il tutto essendo morta a 33 anni, dunque voglio dire, in un arco di tempo molto breve è riuscita a piantare su un caos veramente di livello notevole, e che si faceva ascoltare dai potenti, che scriveva lettere a tutti, che faceva, no? Allora, la sua prima doppiezza è Caterina analfabeta e grande scrittrice. Per tutta la vita ha dettato, perché non sapeva scrivere, e ha scritto un epistolario ricchissimo che ancora oggi ha un certo interesse, almeno alcune lettere, non tutte, alcune sono molto belle, e poi ha scritto questo Dialogo della Divina Provvidenza, che è veramente un libro che varrebbe la pena di leggere ancora oggi, anche lì, forse non tutte le pagine, ma che ha una sua forza veramente incredibile. Poi di questo libro ne parliamo ancora un attimo, perché veramente vale la pena di pensarci un momento. E già da qui, no? Analfabeta, destinata a passare dalla dalla sudditanza al padre alla sudditanza a un marito, destinata a una vita di secondo piano come le donne del 1300, come tutte le donne del 1300, diventa grande scrittrice, donna pubblica, parla con re, principi, conti, signori, papi, no? E tutti l'ascoltano, e alla fine della vita molti la temono, tra l'altro, no? E allora la sua dimensione intima, interiore, quella che io chiamavo silenzio, ma silenzio non vuol dire niente da dire, no? Vuol dire troppo da dire senza le parole per poterlo dire, no? Questo silenzio di Caterina è in tutta quella che viene chiamata la sua dimensione mistica. La sua figura chiave per capire se stessa, quando lei racconta di sé, è sposa di Cristo. Questa è l'immagine che lei usa sempre. È l'inizio, l'inaugurazione, l'alba di quella che diventerà la mistica classica un paio di secoli dopo, in cui Caterina intuisce una cosa che a noi sembra molto normale, cioè, vabbè, che scoperta. Il piccolo particolare è che è molto normale perché da Caterina in poi questa cosa è entrata nel cristianesimo e dunque noi ne siamo figli, ma questo per esempio lo dobbiamo non solo a Caterina, ma certamente anche a lei. Intuisce quello che noi oggi chiamiamo l'interiorità. Fino al 1300 l'esperienza del cristianesimo non è percepita in termini di interiorità. Il cristianesimo è una religione pubblica, no? Che non vuol dire né ipocrita né senz'anima, no? E che non è proprio percepita l'idea di interiorità rispetto agli esseri umani, no? E come dire, noi oggi non potremmo pensare un matrimonio senza amore, no? Questa è una cosa molto recente, no? Sono due secoli scarsi che il concetto d'amore e il concetto di matrimonio sono appaiati, no? Per i 30.000 anni precedenti dell'umanità il matrimonio era un contratto. E l'amore era un sentimento, di per sé non era necessario che avessero a che fare tra di loro, no? Anzi, non so, per esempio nel 1000, 1200, 1300 i trovatori o alcuni poeti ricordano come eccezioni quei casi in cui le due cose coincidono, diventano soggetto di un poema questa faccenda, no? Fino a Shakespeare, Romeo e Giulietta, voglio dire, cioè laddove un amore vorrebbe o diventa un matrimonio, questa roba stupisce, nel senso che non era per niente normale. Allo stesso modo, per il cristianesimo è molto recente l'idea di interiorità, no? Di interiorità così come la intendiamo noi, no? Di per sé questa idea non era affatto scontata nel 1200 e nel 1300. E Caterina invece reintroduce questo tema, non tanto in modo teorico, no? Ma comincia a pensare sé come sposa di Cristo e come sposa amorosa di Cristo, no? Si definisce così, e ricomincia a pensare tutta la sua esperienza di fede, a pensare, a vivere, a sentire tutta la sua esperienza di fede come un matrimonio, e lo racconta esattamente in questo modo, no? È la prima che usa questa immagine della ferita d'amore, no? In ambito religioso, riferita a Cristo, e che sarà un classico di tutta la letteratura mistica, no? Riprendendo un'immagine pagana, no? Del dio Cupido che ferisce con la freccia, no? E quando uno è ferito diventa innamorato, deve curare la ferita amorosa, questa era l'immagine. Lei riprende questa idea applicandola, sostituisce Cupido con lo Spirito Santo, che dunque è alato come Cupido, e che lo Spirito Santo colpisce, no? E ferisce d'amore per il Cristo, no? E uno deve curare la propria ferita con questo matrimonio mistico con il Cristo. E in questo c'è tutta una tradizione che racconta delle stigmate di Caterina. Tutti sappiamo cosa sono le stigmate. Sulle stigmate si è discusso molto, se sono vere, se non sono vere, se è un fatto psicosomatico, se è un altro convincimento. A me pare che il problema non è questo, come sempre, no? Non è tanto dire sono vere o non sono vere, sono psicosomatiche, non sono psicosomatiche, eccetera. Il problema è che l'immagine delle stigmate nel mondo cristiano è un'immagine molto forte, è la ferita di somiglianza, no? Uno viene ferito nel proprio corpo così come il corpo di Cristo è ferito. Toglie al cristianesimo ogni possibilità di essere un'ideologia, una teoria. L'immagine delle stigmate fa del cristianesimo qualcosa di molto concreto, no? Di molto materiale, di inciso nel corpo, no? qualcosa che ti fa, come dire, diverso, non nel senso in cui spesso noi diciamo guarda mi sono sentito proprio cambiato, diverso nel senso che uno è sanguinante, diverso come se ti avessero picchiato, no? Quindi con una immagine molto potente, no? E un tema tipico di Caterina è questo tema del sangue, che a noi fa un attimo impressione, devo dire, proprio come immagine, no? Che è un tema tipico del cristianesimo, no? Nella messa il vino diventa il sangue di Cristo, no? Il sangue è un tema classico di tutte le religioni, no? Perché è l'immagine di ciò che trasmette vita, no? Che comunica vita. E a noi fa un po' impressione, perché noi siamo una società di deodoranti, cioè noi abbiamo questa ossessione della pulizia, no? E tutto ciò che è sanguigno, vitale, insomma, no? Uno si disinfetta, che va benissimo rispetto alle malattie infettive e tutte queste robe, cioè giustissimo, ma l'immagine ci terrorizza, no? Mentre le grandi cose della vita, la generazione della vita, no? Il parto, la gravidanza, la morte, no? Hanno sempre a che fare con delle cose non particolarmente pulite, no? Cioè sono gli umori, il nostro corpo, no? Che non è estraneo alle cose serie della nostra vita, no? Le cose serie della nostra vita non avvengono mai dalle sopracciglia in su, no? Poi certo uno anche ci pensa, chiaro, ma avvengono sempre con un'implicazione nel nostro corpo, per cui come minimo uno c'ha un po' d'ulcera se è teso, cioè nel senso che nel caso più lieve il suo stomaco comincia a stringersi, no? Sulle cose vere, no? E in genere se così non accade, cioè se anche il nostro corpo non è implicato, non è tanto grave, cioè vuol dire che è una roba su cui magari pensiamo molto ma che in fondo non è così significativa, perché tutte le volte che ci succede qualcosa di veramente serio, da qualche parte, con un'emicrania, un'ulcera, ho smesso di mangiare, mangio troppo, ho smesso di dormire, il nostro corpo dà un segnale di partecipazione, no? Allora nella storia del cristianesimo il sangue, no, è proprio una delle immagini chiave della partecipazione del corpo alla vicenda del cristianesimo, no? Tra l'altro asterisco, nota a fondo pagina, così, mentre preparavo questa cosa pensavo, no, a questo martirio, no, al sangue dei martiri, no, che è il sangue che ci dà vita, no, che testimonia la fede, chiuso parentesi. Caterina era, oggi si direbbe, anoressica, e probabilmente è morta a 33 anni di anoressia. Per un certo numero di mesi e anni della sua vita si è cibata solo di Eucaristia, no, non ha mangiato null'altro. Noi appunto diremmo che era anoressica, che comunque aveva un disturbo dell'alimentazione, nel senso che non mangiava. Muore a 33 anni come Cristo, no, come il suo sposo. Cioè ha una identificazione totale in questa vicenda, no? Un coinvolgimento di sé, della propria vita, del proprio corpo, del tempo totale, no? E non ha paura di questo mescolamento, no? E non a caso, voglio dire, Caterina è stata dichiarata dottore della Chiesa nel 1970, no? Cioè questi coinvolgimenti così violenti richiedono molto tempo e molto pacatezza per essere giudicati, no? Poi, ok. Questo per dire il suo aspetto di silenzio. Dicevo, passione per la storia, due parole proprio, solo due, su cosa stava succedendo in quel periodo, che era cosa abbastanza analoga a quelle che succedono oggi, quindi le possiamo capire bene. È un tempo di grandissima confusione. Caterina è a cavallo di un'epoca che si chiama nella Chiesa il conciliatorismo, cioè crisi conciliatorista. Cioè, per farla breve, c'era un tale livello di confusione nella Chiesa che a un certo punto il Papa andò a Avignone per tutta una serie di vicende politiche, di insicurezza di Roma, la decadenza di Roma, eccetera, eccetera, non solo, ma di dipendenza dal re francese. Le famiglie che davano i papi negli ultimi anni erano tutte francesi, c'era questo legame strettissimo, eccetera, e Avignone diventa la sede dei papi. Tra l'altro i papati di quel periodo sono in genere molto brevi, perché venivano più o meno regolarmente, rapidamente assassinati, avvelenati o robe varie, insomma. Con il Papa ad Avignone si realizza una grande confusione nella vita cristiana, insomma nell'arco di un po' di tempo viene nominato un altro papa, vivente ancora quello che era Mignone, un antipapa. E dopo Caterina, no, prima, non mi ricordo esattamente, un po' prima di Caterina, si fa un concilio a Basilea, poi trasferitosi a Costanza perché i soldati dell'imperatore tedesco avevano pensato bene di assediare la sede del concilio, di tentare di uccidere tutti i cardinali, cioè, cose di questo genere, la vita era allegra, insomma. E questo concilio doveva mettere d'accordo i due papi, li convoca, nessuno dei due ci va, allora loro li dichiarano decaduti e ne nominano un terzo. Quindi l'ottimo risultato del concilio è non solo di non ridurre i due papi a uno, ma di averne tre. La confusione a quel punto era veramente massima, no? Nel senso che il popolo cristiano non sapeva più chi dare i resti, come si dice a Roma, non aveva più un referente. Caterina in questa vicenda, e non solo in questa vicenda, legata al papato, alla sua decadenza, alla sua confusione, al suo disinteresse in quel periodo anche per la cura del popolo cristiano, no? Ma anche in tutto ciò che in questo veniva implicato nei rapporti con Signorotti, Firenze, mica Firenze, i francesi, i medici, questi, quegli altri, cioè tutte le beghe politiche e così via, comincia a spendersi in modo assolutamente deciso, no? senza paura di compromissione, di sporcarsi le mani, esattamente come nella sua dimensione mistica, no? Con la capacità di parlare ai re, parlare ai principi, parlare ai conti, parlare al papa, dirgliene a tutti di tutti i colori, ma anche di compromettersi, di trattare, di ottenere una piccola cosa da uno, poi andare dall'altro, ottenere una piccola cosa dall'altro, esattamente come non ha paura della corporeità della propria fede, no? Allora, Caterina è una donna di grande incarnazione, no? Senza paura di sporcare la propria fede. Un problema non ha è quello della correttezza, no? Cioè non ha il problema della pulizia, no? Di tenere tutto bello pulito, si scalda. E lei che ha coniato quell'espressione che fino all'Ottocento sarà in voga, no? Di definire il Papa il dolce Cristo in terra, no? E sull'onda di questa definizione, no? Il Papa come il dolce Cristo in terra, dice non è possibile che il dolce Cristo in terra faccia sto caos, no? Quindi deve mettersi a rigare dritto, perché se io ci credo che il dolce Cristo in terra, dunque deve dare testimonianza di essere il dolce Cristo in terra, no? E allora comincia a legnare, e ci sono delle lettere appunto veramente molto molto. A un certo punto scrive a Clemente VIII, gli dice: siate virile, smettetela di comportarvi come una femminuccia, no? Lei è educata a essere una donna di un certo genere, cioè gliene dice di tutti i colori, in buona sostanza. Per questo fu nominata da Paolo VI patrona d'Italia, nel senso che secondo me, come dire, c'era la speranza che si districasse nei caos, no? E allora insieme a San Francesco è patrona d'Italia, no? Ok, questa è un po' la presentazione generale di questa santa. Ancora due cosettine solo sui suoi contenuti, no? Dal punto di vista mistico, lei è veramente una santa bella che, non so, a cui io sono molto affezionata, perché è tutto il contrario di me, no? Allora sapere che esiste ogni tanto mi rassicura, mi consola un attimo, no? Anche se non mi identifico mai, no? Con Teresa ogni tanto ho questa tentazione di identificarmi, no? Questa potenza, questa capacità di lotta, di testardaggine, no? Caterina è una mistica della luce, della chiarezza, no? Per lei tutte le cose sono sempre chiare, sa sempre da che parte mettersi, no? Sa sempre chi ha ragione e chi ha torto, che è una roba che per me è molto, come dire, lontana, e quindi ogni tanto mi consola l'idea, no? Che c'è questa che scrive delle cose tremende dicendo: è chiaro che il Signore vuole così. Meno male che era chiaro, nel senso che almeno si parla così chiaro. E lei veramente parla di Cristo come verità incarnata, il grande tema della verità per lei è molto forte, e definisce Cristo ponte fra cielo e terra, questo tema dell'incarnazione. Dice che su questo ponte tra cielo e terra, che è il Cristo, c'è la guardiola a metà del ponte, no? Come usavano i ponti di quell'epoca, che erano fatti, no, piccoli ponti fatti ad arco con la guardiola in mezzo, e la guardiola in mezzo è la Chiesa, no? Dove il dolce Cristo in terra fa avanzare, no, i cristiani da una parte e dall'altra. E questa Chiesa con la sua istituzione, con la vita sacramentale, cioè una Chiesa molto concreta, no? Non è un generica adesione alla Chiesa. È una Chiesa di cui lei non è che non vede tutti i limiti, no? Li vede benissimo, lascia scritto descrizioni proprio molto lucide, non per questo l'ama meno. Allora a me pare ad esempio che questa cosa per noi può essere molto interessante, no? Scoprire com'è possibile essere innamorati e contemporaneamente critici, intelligenti, no? Di qualcosa come la Chiesa, che ha questa sua incarnazione, istituzione spesso molto pesante, no? Forse il nostro è un tempo non così pesante come quello di Caterina, ma non facilissimo dal punto di vista dell'istituzione della Chiesa. Ma si può amare una Chiesa così, no? E ci si può gridare dentro, non mandare a dire niente, avere la capacità di una verità, ma si può amare una Chiesa così, no? E, ok, nel dialogo della Divina Provvidenza, per esempio, per dirvi un po' lei come vedeva tutte queste faccende, lei lo divide in tre parti. La prima parte si chiama Premesse e Promesse, che già è una bella idea, e allora dice due cose. Ci sono due capitoli in questa prima parte: carità e discrezione come norma e contenuto della perfezione. Carità e discrezione come norma e contenuto della perfezione. E la seconda cosa, il mistero della salvezza in Dio. Allora, le due cose fondamentali sono una premessa: cosa dobbiamo fare noi? Essere caritatevoli e discreti. Una promessa: in Dio siamo salvi. E mette giù questi primi due mattoni. E poi c'è la parte centrale che si chiama la via della verità e della misericordia, parole che lei usa sempre in coppia, come Isaia, no? Verità e misericordia si baceranno. La via della verità e della misericordia. E allora qui appunto il verbo fatto uomo ponte, il fiume che travolge, cammino di perfezione, trattato della preghiera e stati dell'anima, la dottrina delle lacrime e i tre lumi per giungere alla perfetta purezza di spirito. E poi c'è un'ultima parte. Allora, ci sono queste due capisaldi, no? Carità e discrezione da parte nostra, la promessa della salvezza in Dio, no? Poi c'è una via, e la via è verità e misericordia. E allora poi c'è il corpo di questa cosa, no? Queste sono idee, senza corpo non funzionano. E allora c'è un'ultima parte che si chiama governo divino del mondo e della Chiesa, cioè come funzionano poi le cose, no? Allora, questo è il quadro che lei dà in questo dialogo della Divina Provvidenza. Ok, scusate la lunghezza, ma mi sembrava che la figura meritasse la pena di essere un po' così spiegata. In questa festa, che è celebrata il 29 aprile, la Chiesa ci offre le seguenti letture. Dalla prima lettera di Giovanni, al capitolo 1, questo testo. Questo è il messaggio che abbiamo udito da Lui e che ora vi annunziamo. Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre. Se diciamo che siamo in comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, siamo in comunione gli uni con gli altri. E il sangue di Gesù, suo figlio, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo che siamo senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se riconosciamo i nostri peccati, Egli che è fedele e giusto ci perdonerà i peccati e ci purificherà da ogni colpa. Se diciamo che non abbiamo peccato, facciamo di Lui un bugiardo e la sua parola non è in noi. Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. Ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo giusto. Egli è vittima di espiazione per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Da questo sappiamo di averlo conosciuto, se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice lo conosco e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo. e la verità non è in lui, ma chi osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente perfetto. Da questo conosciamo di essere in lui. Chi dice di dimorare in Cristo deve comportarsi come lui si è comportato. Allora, questo è il testo della prima lettura che ci viene offerto, che è un testo abbastanza conosciuto, viene letto relativamente spesso nella liturgia, che ha un suono molto bello, no? Già solo ascoltarlo è bello, ma che è, come al solito, un testo un po' ingannatore, come spesso i testi di Giovanni. Abbiamo già avuto occasione in alcuni casi di leggere testi del Vangelo di Giovanni o delle sue lettere, e abbiamo già avuto occasione di notare che lui usa spesso questa forma letteraria del falso parallelismo, ne abbiamo già parlato, no? Cioè in cui lui dice se vi comportate così allora succede questo, no? Se fate il contrario, e di per sé noi siamo talmente abituati che ci sembra che la seconda metà dica allora succede il contrario, so come viene, no? E invece non è mai così, no? In Giovanni il parallelismo è sempre falso, perché è sbilanciato dalla parte di Dio, per cui lui dice se ha allora B, no? Se non ha allora non B ma un'altra cosa, no? E qui in questo testo è continuo questa cosa, se lo vediamo concretamente che è più facile vederlo che non spiegarlo, no? Ci sono questi due temi grandissimi e bellissimi, no? La luce e la verità, no? La luce contrapposta alle tenebre, la verità contrapposta alla menzogna, no? Sicuramente se uno sente questa lettura per la prima volta, dato che noi abbiamo questa forma mentale rispetto al peccato e c'è questa struttura del falso parallelismo, noi abbiamo la sensazione che Giovanni parli del peccato, no? Non so come dire, cioè che il suo tema centrale di questo testo sia peccare o non peccare, no? E il piccolo particolare è che qui il peccato non è per Giovanni un tema centrale, no? Cioè il fatto di peccare è in questo testo semplicemente la condizione umana, no? In cui sarebbe meglio non esserci, no? Vi scrivo queste cose perché non pecchiate, se vi riesce meglio di no, ma di per sé, no? Se uno ha peccato, cioè è il dato, no? È quello che accade. Il problema è invece molto più seriamente la verità o la menzogna sul proprio peccato. Cioè mettersi di fronte a se stessi come uno che ha peccato, se si ha peccato, fa la verità, che è la cosa fondamentale, che mette dalla parte della luce, no? Il problema non è che uno abbia peccato o no, no, a tutti prima o poi capita, sembra che Giovanni dica in qualche modo questo, non lo dice testualmente, ma che insomma la sostanza sia più o meno accade, ma la questione è la verità. Allora lo rivediamo un pezzettino alla volta, no? Questo è il messaggio che abbiamo udito da lui e che ora vi annunziamo: Dio è luce e in lui non vi sono tenebre, no? Dio è luce e in lui non vi sono tenebre. Già una volta abbiamo riflettuto un po' su questa immagine nel prologo, poi ne se ne parla, eccetera, sulla diversa qualità della luce e delle tenebre, no? Anche qui comincia il falso parallelismo di Giovanni. Luce e tenebre non sono l'uno il contrario dell'altro, no? Lo sappiamo dalla nostra esperienza. Se noi in una stanza buia accendiamo un cerino, già non c'è più il buio, no? Cioè basta pochissimo per interrompere, perché la luce è più forte delle tenebre, no? Perché la luce è un dato positivo, no? Le tenebre sono l'assenza di luce, e non è che tra una stanza buia e un cerino c'è una lotta, no? A chi è più forte, perché di per sé in una stanza buia un cerino è più piccolo, no? Le tenebre sono più tante, ma non sono pari, no? È la loro condizione ontologica che non è pari, no? Basta un cerino per spezzare il buio completo delle tenebre, no? Perché Dio, come dire, tradotto in termini molto banali, no? Dio e il diavolo non sono della stessa materia, no? Dio e peccato, se volete, non sono della stessa materia, non sono l'uno il contrario dell'altro, perché questo significherebbe riconoscere al male una grandezza, una soggettività che non ha, no? Dio è un dato positivo, è luce, eh? E le tenebre sono l'assenza della luce, il peccato è la mancanza di qualcosa, no? Non è mai un'azione positiva in qualche modo, no? Che costruisce, eh? E la luce funziona che noi da una candela possiamo accendere infinite candele senza che nessuna luce sia minore, no? Per il solo fatto di averne accese altre. Si comunica in modo senza diminuirsi, no? Mentre le tenebre funzionano esattamente al contrario, no? Basta pochissimo per diminuirle, per spezzarle. Ok? Allora, non sono della stessa qualità. E Dio sta dalla parte della luce, cioè Dio è qualcosa che comunica senza diminuirsi e che, anche se è presente in noi in una fiammella microscopica, già ha vinto la battaglia, perché di per sé non c'è già più la tenebra piena. E quindi, poiché una fiammella microscopica ci è data nel battesimo, la battaglia è già vinta, non c'è più battaglia da compiere. Perché per poco o niente che noi collaboriamo, lo Spirito Santo che abbiamo ricevuto nel battesimo è comunque un lucignolo fumigante, molto incerto, poco alimentato, tutto quello che volete, ma che nessuno ci può togliere, perché ci hanno insegnato in seconda elementare, il carattere battesimale non si gratta via. E quindi la battaglia è già vinta, perché dentro di noi le tenebre non sono più complete. Possiamo confonderci, possiamo vederci poco, male, non avere abbastanza luce, questo succede, eh? Ma non c'è più il monopolio delle tenebre. Dio è luce, in lui non ci sono tenebre. Se diciamo che siamo in comunione con lui e camminiamo nelle tenebre, mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Se diciamo che siamo in comunione con lui e camminiamo nelle tenebre, mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Cioè, semplicemente, notate questa faccenda, mentiamo vuol dire non diciamo il vero. E non dire il vero significa negare la realtà. Non so se riesco a spiegarmi. Cioè, non è che noi abbiamo il potere di cambiare questa cosa. Se noi camminiamo nelle tenebre, se scegliamo di camminare nelle tenebre, noi non abbiamo il potere di spegnere la luce che Dio è, ok? Noi possiamo solo far finta che non ci sia, mentire, dire che non c'è, ma non abbiamo il potere di cambiare questa realtà. Il nostro peccato non diminuisce la luce di Dio e il fatto che la battaglia è già vinta. Il nostro peccato è semplicemente un atto di menzogna, neghiamo ciò che è vero, e cioè siamo nella luce.
Quindi su quel non diciamo il vero è parallelo al Dio e verità di prima.
Mentiamo e non mettiamo in pratica la verità, sì. Sì, sì, parallelo a Dio e luce non ci sono tenebre. Ma se camminiamo nella luce, allora, se camminiamo nelle tenebre, mentiamo e non diciamo la verità, e non mettiamo in pratica. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, siamo in comunione gli uni con gli altri. Ecco che scatta il falso parallelismo. Se camminiamo nella luce, allora diciamo la verità. Questo è il parallelismo, no? Se camminiamo nelle tenebre, mentiamo. Se camminiamo nella luce, diciamo la verità. Ok? Questo è un parallelismo, giusto? Se camminiamo nelle tenebre, mentiamo, cioè non cambiamo la realtà. Se camminiamo nella luce, siamo in comunione gli uni con gli altri. Dice, questo da dove salta fuori? Non c'era prima, no? Cioè, che cosa succede se noi neghiamo la realtà, non la cambiamo, ma la fermiamo? No? Cioè, ci viene passata una candela, ci viene accesa una candela e noi ce la teniamo. Se noi camminiamo nella luce, quello che facciamo è semplicemente di accendere la candela vicino. Siamo in comunione gli uni con gli altri, allarghiamo la potenza della luce. Ok? Cioè la verità non è che la facciamo noi. Noi semplicemente la facciamo circolare. camminare nella luce è questa capacità di accendere le candele che ci stanno vicino, e la luce diventa sempre più forte, ma non perché noi abbiamo prodotto luce, no? Ma perché noi facciamo girare questa luce. Ok? E il sangue di Gesù, suo figlio, ci purifica da ogni peccato. Il che vuol dire che camminare nella luce non è il contrario, cioè che si pecca anche se si cammina nella luce, no? Ma il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato, cioè peccare è un problema che Gesù ha risolto con la sua morte e risurrezione, l'abbiamo detto tante volte, ha pagato per i nostri peccati, questo il credo ce l'hanno insegnato, cioè dottrina tradizionale nella Chiesa. Il nostro problema è semplicemente quello di essere docili a questo evento, no? Rimanere in questa luce, no? Non tenerci la candela finché si è consumata e poi si spegne, no? Ma rimanere nella comunione, no? Comunicare questa luce sapendo che il nostro peccato è preso in carico dal sangue di Gesù. Diciamo che siamo senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Allora adesso si occupa del peccato, dice, ci purifica da ogni peccato. Allora, se diciamo che siamo senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Di nuovo falso parallelismo, eh? Se riconosciamo i nostri peccati, il vero parallelismo sarebbe diciamo la verità, ok? Il contrario di inganniamo. Se riconosciamo i nostri peccati, egli che è fedele e giusto. Diciamo che siamo senza peccati, inganniamo noi stessi, cioè non è che facciamo un danno ontologico, chissà cosa, no? Non è che siamo dannati,
andiamo all'inferno, semplicemente ci raccontiamo una storia, non campiamo male perché campiamo da mentitori, no? Se riconosciamo di essere peccatori, dice bravi, dite la verità. No, se riconosciamo di essere peccatori, egli, che è fedele e giusto, risolverà questo problema. Questo è il succo, ok? Se diciamo che non abbiamo peccato, facciamo di lui un bugiardo e la sua parola non è in noi.
E allora poi c'è questa frase tenerissima: figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate, ma se qualcuno ha peccato,
abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo, giusto. Non credo che richieda grandi spiegazioni, no? È molto realista, Giovanni, no? Di per sé tutta questa roba dovrebbe consentirci di essere così contenti, così coccolati del mio e così sereni, che uno campa nella
luce, nella verità, e non c'ha bisogno di fare disastri, no? Perché sta contento così, no? Ecco, però se per caso succede che uno non sta tanto contento così, per tante cose che succedono nella vita, perché siamo un po' testoni, perché ci confondiamo, perché, non vi preoccupate, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo giusto. Egli è vittima di espiazione per i nostri peccati, non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Da questo sappiamo di averlo conosciuto se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice lo conosco e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e la verità non è in lui. Ma chi osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente perfetto. Insomma, non credo che servano molte altre parole. E dopodiché, come Vangelo, ci viene proposto dal capitolo 25 di Matteo un testo molto conosciuto, che è il testo delle vergini sagge e delle vergini stolte. Invece i primi 13 versetti del capitolo 25 di Matteo,
che dicono così: il regno dei cieli è simile a 10 vergini che, prese le loro lampade, uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte e 5 sagge. Le stolte presero le lampade, ma non presero con sé olio. Le sagge invece, insieme alle lampade, presero anche dell'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e dormirono. A mezzanotte si levò un grido: ecco lo sposo, andategli incontro. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. E le stolte dissero alle sagge: dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Ma le sagge risposero: no, che non abbiamo mancare per noi e per voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene. Ora, mentre quelle andavano per comprare l'olio, arrivò lo sposo, e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze, la porta fu chiusa. Più tardi, arrivarono anche le altre vergini, e incominciarono a dire: Signore, Signore, aprici. Ma egli rispose: in verità vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Allora, questo qui è uno dei tipici brani di Vangelo su cui tutti abbiamo quell'attimino di dire: quelli saranno buone, ma sono anche antipatiche come pochi, nel senso che saranno quelle lì giuste, sagge, prudenti, e come tutti quelli troppo perfettini, un attimo fastidiosi, no? Che trattano quelle altre poverette così male. Questa reazione ci viene sempre in mente perché credo ci dimentichiamo più o meno sempre che nei racconti evangelici la scena è sempre una scena di interiorità. Dunque, non è che ci sono le vergini stolte che sono alcuni, le vergini sagge che sono altre, allora io devo decidere se io sono stolta o saggia. Allora, uno gli piacerebbe essere la vergine saggia, perché insomma fa più carino che non essere scemo, però è anche un po' antipatico, in fondo è quasi meglio essere la vergine stolta, che è un po' più buonacciona, ma almeno non tratta male quelle altre. Non so come dire, no? Allora uno c'ha questo problema di identificazione. Il Vangelo invece è una scena di interiorità, ognuno di noi è le vergini sagge e le vergini stolte, e lo sposo è tutto, cioè tutti i personaggi del Vangelo sono parti di noi, no? Noi non siamo mai l'una con l'un personaggio o l'altro, no? Noi siamo tutti i personaggi, no? E il problema è che questo dialogo avviene regolarmente dentro noi stessi, no? E che il problema è capire qual è la parte perfettina e preparata, ma un filino antipatica che abbiamo dentro, la parte un po' più scioccherellona, ma un filino più simpatica, no? Che cosa entrambi stanno aspettando e qual è la strategia per fare in modo che tutte abbiano olio a sufficienza. Non so se riesco a spiegare, se no veramente non usciamo da questa impressione che per essere buoni bisogna essere antipatici, che non è proprio l'idea. Prima osservazione di ordine generale, poi torniamo sul brano in particolare, ma secondo osservazione di ordine generale, questo brano fa parte di un gruppo di capitoli che si chiama in Matteo discorso escatologico, cioè ci sono una serie di testi su questo tema del vegliare, della fine dei tempi, del compimento, cioè traduco, una serie di testi, di parabole e di insegnamenti su come si vedono le cose dal punto di vista della fine. Allora, questi testi non dicono quello che succede giorno per giorno, no? Questi testi dicono: attenzione, quando uno guarderà dal fondo, vedrà così. Allora, uno sarà meglio che si dà una regolata nel frattempo per vedere dal fondo una cosa che non gli faccia troppo male. Non so se riesco a spiegarmi. Quindi è come una prospettiva cambiata, no? Un gioco di specchi in cui vieni posto da un altro punto di vista per riuscire a vedere come ti vedrai fuori dal momento, no? E qui abbiamo una serie di parabole tutte un po' antipatiche, no? C'è la parabola del fico, quella del fico che quando è il tempo porta i frutti e se non porta i frutti, no? Poi la parabola del maggiordomo: un padrone è partito per un lungo viaggio, affido la sua casa e il suo campo al maggiordomo, no? E questo, se questo dicesse: il padrone tarda a venire, e si desse la bella vita, quando il padrone tornerà, botte. Poi c'è la parabola delle 10 vergini, quella che abbiamo letto. Poi c'è la parabola dei talenti, altra parabola un filino antipatica. E poi c'è il famoso testo di Matteo sul giudizio finale. Signore, Signore, no? Venite benedetti perché avevo fame, avevo sede, quando Signore, no? In cui l'insegnamento della parabola, del racconto sul giudizio finale non è tanto come siamo abituati a sottolineare nel avevo fame, avevo sete, eccetera, certamente, ma è nel fatto che tutti e due, gli uni e gli altri, dicono quando Signore, cioè non se ne erano accorti né gli uni né gli altri. Questo sta al fondo del capitolo escatologico per dire: ragazzi, visto dal fondo funziona così, e occhio, perché in genere quando uno arriva al fondo dice quando Signore, nel senso che normalmente se uno non ci fa attenzione non se ne accorge, ok? Questa è la logica dei capitoli in cui sta questo testo sulle 10 vergini, no? Allora, il problema qui è
di capire due cose. Primo, di leggere anche la prima riga. E la prima riga dice: il regno dei cieli è simile a 10 vergini. Il soggetto è: il regno dei cieli è simile a 10 vergini, il che presuppone che nel regno dei cieli ci stanno pure le 5 stolte, perché è simile a tutte e 10 le vergini. Cioè non si sta dicendo, come noi immaginiamo regolarmente sentendo questo brano, che la cosa funzionerebbe, che quelle lì un po' antipatiche ma previdenti, che hanno tenuto l'olio, si salvano e sono carine, fanno festa, e quelle altre un po' scemotte, che non avevano l'olio però un po' più simpatiche, si perdono, no? Da cui si deduce che la temperatura no, ma la compagnia migliora all'inferno. Non so come dire, cioè che in fondo sono più simpatici quelli che si perdono che questi perfettini, no? Perché il regno di Dio è simile all'azione delle 10 vergini, no? Al loro dialogo, alla loro fatica, no? Al loro non mettersi d'accordo, no? Cioè è simile a questo fatto che ciascuno di noi, no, è combattuto tra l'essere previdente e un po' egoista, o sciaraquone e forse anche un po' simpatico, però senza pensare troppo al futuro. Quello che c'è dietro a questa questione è fino a dove e quanto occorre essere prudenti e previdenti, e qual è la riserva da avere, la cosa che serve, qual è l'olio necessario. Non tutto si accumula. In questa parabola serve dell'olio per le lampade, per la luce. Allora, la questione è: quale olio abbiamo da mettere da parte? Sì, una lettura possibile è la fede, ma voglio dire, io credo che quello che ci vuole dire questo testo è che nel regno di Dio ognuno di noi arriva con un bagaglino, no? Ogni bambino col suo cestino. Il problema è che cosa abbiamo accumulato, e la risposta è diversa per ciascuno di noi, no? Cioè, che cosa ognuno di noi ha bisogno per nutrire la propria luce? Cosa ciascuno di noi ha bisogno di avere con sé per potersi anche addormentare nell'attesa? La cosa bella è che tutte e 10 dormono, no? Cioè, per poter pure stare tranquillo, no? Senza troppa ansia, ma avendo la cosa importante con sé. Allora, questa è già una domanda un po' diversa, non so se riesco a spiegarmi, no? E qual è la parte di noi, quali sono le 5 vergini in noi che sono un po' sventate, no? Che non nutrono la loro lampada? A questo solo ognuno può dare risposta per se stesso, cioè non esiste, e forse ogni giorno della nostra vita la risposta è un po' diversa, no? Cioè ognuno di noi infatti la conclusione dice: vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora, no? Cioè, non sapete quando avrete bisogno di più luce, di olio per la vostra lampada, no? Quando avrete bisogno che il vostro fuoco arda per rischiare a sufficienza ciò che vi serve, no? E questa è la cosa che veramente non sappiamo, no? Non sappiamo quando ci servirà più luce di quella che abbiamo. Allora, mi pare che, che così piglia un suono un po' diverso, no? Mi pare che c'è una domanda, no, da farsi sulla propria ingenuità, sulla propria previdenza, su cos'è che vogliamo accumulare o no, su qual è il nostro desiderio di accumulo, e soprattutto su cos'è che ci nutre, no? Di cosa abbiamo bisogno per tenere accesa una lampada, no? E per non lasciarla spegnere, e come facciamo a procurarci nel tempo necessario ciò che ci serve per tenere accesa la nostra lampada. Ecco, più o meno tutto ciò. Caterina, nella sua iconografia, come vedrete nella fotocopia che vi arriverà, ha sempre le stigmate, le ferite sulle mani, un giglio in genere, per latte classico di tutte le rappresentazioni delle vergini, e ha da qualche parte un crocifisso con la corona di spine, praticamente sempre. E cosa così significativa, se si pensa che era un analfabeta, è quasi sempre rappresentata con un libro in mano, che è il libro dei Vangeli. Il suo olio l'aveva trovato in questo, no? Cioè, ciò di cui aveva, la luce di cui aveva bisogno era la comunione con la passione di Cristo e il Vangelo. E, ecco, mi pare che Caterina ci chieda quale carne diamo alla nostra fede, no? Quale incarnazione, quale passione, no? Cioè quanto la nostra fede è un pio atteggiamento dell'anima, un generico sentimento, no? Una cosa che se qualcuno ti dice ma tu sei credente, uno dice ma sì, in fondo sì, no? Cioè che uno tira fuori in quell'occasione e in due o tre altre occasioni della vita, no? Pensate un attimo a come ci sono momenti dell'esistenza, come di fronte a una morte o di fronte ad alcune cose di questo genere, no? O di fronte ad alcuni passi fondamentali, sposarsi, la nascita di un bimbo, insomma cose così, in cui poi uno va a aprire il cassetto come una vergine stolta, no? E a cercare i rimasugli di una fede che magari c'era stata, no? E rischia di non trovarsela, no? Cioè rischia che come le vergini stolte non ha più niente con cui accendere quella lampada, magari gli dispiace pure un po' perché in fondo un figlio che nasce è una bella cosa battezzarlo, no? E non solo per, io credo poco, non credo tanto a questa roba che solo per le fotografie, per la festa, io credo che sia molto diffusa la sensazione che di fronte ad alcune esperienze di grande mistero poi a molti, no? Piacerebbe poter avere abbastanza fede per poter credere in un certo gesto, perché se uno non è proprio una bestia, quando nasce un bambino e lui lo guarda, no, c'ha quell'attimino in cui dice caspita, no? Come farò a aiutarti a diventare grande, no? Come, cosa sarà di te, come potrò proteggerti. Chiunque non sia una bestia, un pensiero di questo genere lo fa, no? E forse vagamente gli piacerebbe pure, no? Di riuscire a trovare una piccola lampada con cui illuminare la vita di questo bambino. Come di fronte a una morte è difficilissimo avere qualcosa da dire, e uno forse gli piacerebbe potersi inventare delle parole di fede dicendo la risurrezione, il paradiso, la speranza, no? Solo che uno non se l'inventa come le vergini stolte in quel momento lì, no? O la sua fede ha una carne, ha una passione, o se no certe frasi diventano retoriche, no? Cioè uno le dice e sente che suonano, che non vogliono dire niente, no? Poi uno magari le dice lo stesso perché non sa bene cosa dire, ma o fa lo stesso quel gesto, no? Quel battesimo, ma no? Allora forse una delle previdenze da avere è dare carne, corpo, olio vitale alla nostra fede nei tutti i giorni, se si vuole poi che di fronte ai grandi misteri della nostra esistenza questa luce sia vera in qualche modo, no? E ci illumini, noi e chi sta vicino a noi, in comunione gli uni con gli altri.